Lovvo, Muoro, Ciaone,
Caffettino,
ma anche no,
Farriderissimo,
Apericena,
Pizzata,
Un Attimino.
Un Attimino?
Un Attimino. Che ne è della lingua italiana?
Care radioascoltatrici e cari radioascoltatori, benvenuti a bordo. Sì, io sentivo una eco nefasta sotto le mie parole.
Nefasta, esagerato. Comunque l'equipaggio vi augura come sempre buon ascolto. E sì, sono curioso, Fazioli, di scoprire quale storia tirerà fuori da quella montagna di libri dietro cui si sta nascondendo.
Mi lasci prendere, ora.
Sì. Attento che sta per crollare. Sta per crollare.
Ecco, ci è mancato poco. Ho salvato, guarda che coincidenza, ho salvato un libro sui libri da salvare.
Mi gira un po' la testa, che cos'è quel libro?
Fahrenheit 451, il romanzo scritto da Ray Bradbury nel 1953.
Ne potrei citare passi a memoria, un capolavoro della fantascienza distopica.
Sì.
Un mondo nel quale la cultura è proibita e i libri vengono bruciati. C'era anche un film negli anni 70, piuttosto bruttarello, devo dire.
Oggi però non voglio entrare nel merito, ma soltanto citare una frase che dice Clarice McClellan, una giovane dissidente. È una cosa che faccio anch'io.
Lottare contro le dittature?
Sì, se necessario. Nel caso potremmo fare la brigata partigiana di Un Attimino.
Che bella idea. Io e lei una brigata partigiana. Cosa potrà mai andare storto?
Sarebbe una fine eroica. Sì. Ma in realtà la frase di Clarice si riferisce al fatto di ascoltare le conversazioni, quello che faccio anch'io. Mi piace studiare la gente, dice. Alle volte passo l'intera giornata sulla ferrovia sotterranea a sentir le persone parlare, a guardarle. E poi aggiunge, e sapete che cosa ho scoperto? Che la gente non dice nulla. E precisa che in realtà la gente parla di una gran quantità di automobili, parla di vestiti e di piscine e dice che sono una meraviglia, ma non fanno tutti che dire le stesse cose e nessuno dice qualcosa di diverso dagli altri.
Quanta ragione, tristemente, dobbiamo dare a Clarice. Direi che uno dei sintomi che la cultura sta morendo è quando le conversazioni si appiattiscono e diventano tutte uguali.
Sì.
E un po' ci ricorda quello che avviene oggi sulle reti sociali. Ora che mi viene in mente, lei, Fazioli, è in effetti un ascoltatore di conversazioni altrui.
Sì.
Sarà perché scrive romanzi polizieschi.
Sì, dice che così mi procuro il materiale. Sì.
Com'era quella frase che aveva rubato su un treno?
Sì, ce l'ho ancora qui nel taccuino, aspetti, l'avevamo citata.
Sì, mi ricordo.
Eccola, una ragazza al telefono diceva, e cito letteralmente, lei con i tipi è mega cringe, cioè guardala sul priva, bro, si flexa un botto.
Che ventata di linguaggio giovanile, mi ha saturato per i prossimi 2 anni le papille gustative del fastidio.
Sì, sapevo che avrebbe apprezzato.
Ora non stiamo a tradurre, casomai scriveteci, vi mandiamo la versione in un italiano accettabile.
Al di là dei treni, comunque, per origliare funziona bene anche la bicicletta.
In che modo? Scusi, sta pedalando, come fa a ascoltare mentre pedala?
È ancora più straniante, perché passando si fa in tempo a cogliere una frase, così al volo, slegata dal contesto e si è già oltre.
Un frammento di storia.
Giusto. Per esempio, qualche settimana fa, mentre pedalavo in una via di Biasca, in un pomeriggio torrido, ho incrociato 2 ragazze stanche, erano vestite di nero, una di loro ha detto all'altra... Ho fatto da psicologa a mezza Biasca.
No, ma questa cosa è bellissima. E poi come è andata a finire?
Poi ero già oltre e la storia rimane in sospeso. Oppure mentre salivo il San Gottardo ho sentito 2 uomini di mezza età sul ciglio della strada e uno diceva, con i 42 franchi al giorno che ti danno non è che vai molto lontano.
42? Siamo partiti con Fahrenheit 451 e torniamo a parlare di fantascienza, che coincidenza incredibile.
Eppure è così, è la verità.
Secondo la guida galattica per autostoppisti di Douglas Adams, sono sicuro che lo sanno tantissimi all'ascolto, 42 è la risposta alla vita, all'universo, a tutto quanto. Mi piacerebbe poi sapere quale lavoro viene pagato esattamente 42 franchi al giorno.
Non lo sapremo mai, un padrone aguzzino che legge Douglas Adams. Ma il momento forse più umiliante è stato qualche tempo dopo, quando in una salita dura, stremato, dolorante, sono passato di fianco a una terrazza dove un gruppo di persone stava cantando.
Ma non mi dica, e cosa cantavano?
Bella senz'anima, di Cocciante, un classico, cantate in compagnia, e proprio mentre passavo cantavano quei versi che dicono «Povero diavolo, che pena mi fai».
No, vabbè, facciamo di questo se l'hai inventato.
No, è tutto vero, tutto quello che ho detto, certificato. Diciamo che per me non è stato il migliore incoraggiamento. Però ne sono convinto avrei un futuro nella professione di, come dire... auscultatore ciclista.
Beh, questa cosa del captare brandelli di conversazione pedalando, Fazioli, me lo lasci dire, è pura poesia. È difficile però che trovi qualcuno che la paghi anche solo 42 franchi al giorno.
Sì, no, direi nemmeno 42 centesimi. La parola cara. Diamo il benvenuto a Luigi Ballerini. Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie.
Scrittore, ma anche medico e psicanalista, Ballerini abita a Milano e fra i maggiori autori italiani per ragazzi. Ha pubblicato più di 30 romanzi tradotti in più lingue, ha vinto numerosi premi, fra cui l'Andersen, il Bancarellino, scrive anche saggi per adulti e insegna scrittura creativa ai ragazzi alla scuola Flannery di Milano. Fra le sue opere citiamo Blocco 5, edito da Il Castoro, un romanzo che fra l'altro mette in scena un futuro distopico nell'intento di appassionare i ragazzi ma anche di riflettere su questioni educative. Oggi però siamo qui per scoprire quale sia la parola cara di Luigi Ballerini.
Ma io ho proprio una parola cara che è corpo.
Corpo? Come mai?
Corpo. Perché dentro la smaterializzazione dell'esperienza che stiamo vivendo tutti, e soprattutto i più giovani, io ho la fortuna di stare tanto con loro, scrivo per loro, l'incontro, cerco di dare anche una mano anche nei loro percorsi di orientamento, quindi mi accorgo che la realtà si è smaterializzata e questo corpo, che poi è il corpo della relazione, fatica a esistere. Allora trovo che sia estremamente rilevante tornare al corpo che abbraccia, che litiga, che fa pace, insomma il corpo relazionale.
Eppure come parola corpo è molto presente, se ne parla molto, si mette molto il corpo al centro delle cose.
È un corpo senza anima quello di cui si parla, è un corpo che diventa un oggetto, è un corpo da mostrare, a volte da venerare, ma raramente ne parliamo come il mezzo con cui io entro in relazione con l'altro e l'altro entra in relazione con me. Quindi da una parte se ne parla tanto, ma dall'altra mi viene da dire che se ne parla male.
Qual è invece la parola, già solo la cui esistenza ci costringe a parlare male, la parola che lei non sopporta, la sua parola grama?
Posso andare contro tendenza?
Prego. Certo.
Emozione. Emozione, non ne posso più perché emozione ha sostituito pensiero. Trovo che sia un problema l'essere preso delle emozioni, no? Difatti mi accorgo che, ad esempio, quando vedo certi fatti di cronaca, ma anche parlando con tanti ragazzi, che no, c'è questo passaggio all'atto. Perché hai fatto questo? Boh, no, c'ho lo schizzo, l'ho sentito, mi è venuto così. È un passaggio che salta il pensiero ed è: provo, sento, quindi faccio. Allora non ce l'ho di per sé contro le emozioni, ma quando le emozioni sono isolate, assolutizzate e fanno saltare il passaggio del pensiero che è quello del giudizio. Diciamo così, ho un po' un'allergia per questo.
Sì, e poi l'avevano già intuito Mogol e Battisti, c'è l'idea che in fondo non si possano capire le emozioni degli altri, no? Chiamale se vuoi emozioni, capire tu non puoi, ho le mie emozioni, cosa vuoi impicciarti? Non si riesce a dialogare sulle emozioni, è più facile dialogare quando si ragiona.
Certo, e o quando le emozioni diventano un pensiero verbalizzato che può essere trasmesso, no? Le emozioni che diventano parola.
Eh sì.
E allora c'è un passaggio in più, no? E allora sì, diventano dicibili.
Passano dal pensiero, passano dalla ragione, vengono filtrate attraverso,
esatto,
il pensiero.
Esatto, passano dal pensiero che le rende, ad esempio, giudicabili, perché sennò sembra che basta che io lo sento e va bene. No, insomma, posso sentire anche certe cose e poi valutare che non mi comporterò di conseguenza, ad esempio.
Siamo usciti un po' dalla parola nel senso stretto per parlare del concetto, però è vero che viviamo in un presente in cui le emozioni sono quasi sacre e intoccabili. Se qualcosa ti produce un'emozione, quella cosa non è mai in discussione.
È un'epoca emotiva.
Sì, e anche quello, ad esempio, noi scrittori che bisogna emozionare, cioè stiamo anche attenti perché c'è emozione, non è che di per sé, ecco, diciamo così, per me è una parola un po' grama perché non è più giudicabile,
sì,
e automaticamente deve essere per forza buona, no? Quando dice, mi ha emozionato, sì, ma che emozione è quella lì? Magari è un'emozione che non avrei desiderato suscitarti.
E si scrive anche a partire dalle emozioni, ho detto prima che lei tiene anche dei laboratori di scrittura per ragazzi, immagino che per esortarli alla scrittura parta anche dal contesto emotivo. E molti ospiti che abbiamo avuto in passato deplorano il fatto che, sebbene la passione per la lettura resti alta, le capacità espressivo-linguistiche si stiano impoverendo. Corrisponde alla sua esperienza ed è possibile riattivare, oltre alle emozioni vere, anche la capacità di scrittura?
Sì, certo che no, non possiamo darla persa come partita. Io ritengo che per la scrittura il punto di partenza sia, e torniamo a corpo, al fatto che si scrive per un altro. Quindi la scrittura, almeno per me, è un atto di relazione, ho sempre in mente chi mi leggerà. E allora includere l'altro nella tua visione è già un passo in più, quindi non è quello che senti, certo, messo in relazione con la realtà, col contesto, e poi sapete tutta la grande questione che per me insegnando io ai più giovani, trovo straordinariamente importante, è quella dell'osservazione, quindi dell'osservazione del dato di realtà, perché la realtà può essere, no, anche diversa da come immediatamente mi appare o mi smuove.
Beh, abbiamo riflettuto molto, più del solito devo dire, in questa parola grama e parola cara, ma devo dire che è una riflessione feconda. Grazie, grazie per questo.
Grazie Luigi Ballerini, buona giornata.
Grazie a voi, a voi.
Sima di Kanda, paie.
Fazzoli, arriverà a un limite oltre il quale l'enfasi non è più possibile, diventa comicità.
Finché la voce scende, scendo anch'io. E comunque mi fa piacere che dopo 2 settimane senza questa rubrica, beh, temevo che se ne fosse scordato.
Ma no, che non mi sono scordato, Fazzoli, ma le pare. È che volevo solo aumentare un po' il senso di attesa.
L'hype.
Fazzoli, non mi provochi, che oggi è una buona giornata. Il senso di attesa o al massimo l'aspettativa sono termini più che adeguati, non serve tirare fuori l'anglismo tra i più fastidiosi dell'ultimo decennio.
Banniamo l'hype.
Ecco. Bravo, banniamo l'hype. Io Fazzoli me ne vado, guardi che me ne vado.
No, si fermi. Proseguiamo invece nel racconto del rapporto tra Edoardo Bennato e la canzone politica.
Banniamo l'hype, è riuscito a dirmi banniamo l'hype, sì. Io sono bloccato lì adesso, vabbè.
Comunque, i buoni e i cattivi.
Eravamo rimasti ai buoni e cattivi. Album del 1974, piena epoca della contestazione, è infatti un album molto carico di contenuti politici.
E quindi restiamo nel 74?
No, però facciamo un salto lì vicino, qualche anno più avanti. Andiamo al 76, quando esce invece l'album La Torre di Babele, che è un altro album ispiratissimo, che contiene capolavori come Venderò, il cui testo però non è di Edoardo Bennato ma del fratello Eugenio, oppure Franz è il mio nome sul muro di Berlino.
E che brano ha scelto da La Torre di Babele?
Fandango, brano poco conosciuto a dire il vero, ma assolutamente geniale nel testo e nel modo in cui viene cantato. Si ricorda che qualche settimana fa parlavamo del modo in cui Bennato riesce a ficcare una lunghissima sfilza di parole in poche battute musicali?
Sì, certo, e lei diceva che si tratta proprio di una sua cifra stilistica.
Bravo. Beh, qui sentirà che quella cifra stilistica diventa un gioco, un virtuosismo quasi fine a se stesso, un'esagerazione che diventa comica, malgrado i testi siano sempre impegnati. Sentiamolo, perché è meglio sentirlo che spiegarlo.
Sì, lo so che tu di me scarsa considerazione, però prima di darti il tempo di fare la prima mossa mi trovo un posto della destra nella squadra di pallone. Quando tu e tutti quegli altri scienziati amici tuoi organizzate un consesso sul tema dell'umana sopravvivenza, parlate di tutto quello che riuscite a fare e di sfiorare l'indecenza.
Fandango di Edoardo Bennato è stupefacente. Al di là del virtuosismo vocale notevole, è vero che la velocità ha una sua comicità intrinseca.
Io non ne sono certo, Fazzoli, ma credo che Bennato la usi consapevolmente questa velocità per portare un messaggio, una denuncia di per sé pesante, ma con leggerezza, in modo che arrivi più facilmente.
Sì, come un blocco di granito avvolto nel tulle.
Ma che bella immagine, Fazzoli, che poesia.
Fra l'altro notavo anche il rimando musicale alla Carmen di Bizet.
Sì.
C'è anche qualcosa del Bolero di Ravel, mi sembra.
Sì, è un brano molto sofisticato da un punto di vista musicale. Sentiva proprio questo arrangiamento orchestrale poderoso.
Sì, com'è che faceva? Mi trovo un posto di alla destra in una squadra di pallone.
Aspetta, mi trovo un posto di alla destra in una squadra.
Sì, no, difficilissimo. E con questo siamo arrivati alla fine, il personale di bordo vi ringrazia.
E vi ricordiamo che l'uscita è solo sulla parte anteriore, arrivederci.
A presto.